Quando il sole cala, si apre un'altra dimensione sconosciuta all'uomo. Una dimensione vasta come l'universo e infinita come il tempo. Là, fra l'ombra e la luce, fra la paura e la conoscenza, al rintocco della mezzanotte appare una porta. La chiave per aprirla è l'immaginazione.
Cari ascoltatori, buonasera. Come avrete avuto modo di capire, sta succedendo qualcosa di molto strano qui a The Midnight Hour. Il nostro segnale è stato intercettato e sabotato più volte. Siamo tutti molto confusi e non capiamo cosa stia accadendo. Per chi non ci avesse seguito, la scorsa settimana abbiamo ricevuto una telefonata in diretta. Un uomo, che diceva di chiamarsi Frank, ha minacciato ripetutamente... Sì, perché questo quello che ha fatto, erano minacce. Ha minacciato ripetutamente sia me che la mia amica Sally. Ha detto di farci gli affari nostri, di non divulgare informazioni preziose per quella che lui ha definito la fondazione. E come se non bastasse, il segnale sul quale trasmettiamo è soggetto a sabotaggi continui. Ne sono una prova quello che avete sentito poco fa, quello che ha interrotto la trasmissione speciale di giovedì scorso e, noi crediamo, anche quello che ha ritardato la messa in onda un paio di settimane fa. I nostri tecnici si stanno impegnando a rintracciare l'origine del segnale pirata, ma finora non hanno avuto successo. E forse, non dovrei dirlo, ma le forze dell'ordine non hanno mosso un dito per aiutarci. È un'infrazione della legge, ci tengo a specificarlo. Quando un segnale radio viene boicottato da trasmissioni pirata, è un'infrazione della legge. Eppure, coloro che dovrebbero garantire per la legge se ne sono lavati le mani. Vi prego, non fraintendetemi, non mi sto piangendo addosso e non sto cercando la vostra compassione. Al contrario, se dico tutto questo, è per sottolineare come questa situazione sia, diciamo, straordinaria e come noi di The Midnight Hour siamo completamente soli nell'affrontarla. E prima che possiate dire qualsiasi cosa, aggiungo un particolare. No, no e no, noi non ci fermeremo. Siamo stati minacciati, siamo stati boicottati e se nessuno ci sta dando una mano, evidentemente c'è dietro qualcosa di molto più grande di noi. Perché allora noi non ci fermiamo? Semplice. Perché se questa fantomatica fondazione si sta impegnando tanto per metterci i bastoni fra le ruote, o evidentemente stiamo facendo qualcosa di giusto, o evidentemente stiamo raccontando la verità. Qui, in studio con me, c'è una donna coraggiosa che la pensa come me. Già la conoscete, è la mia amica Sally Parker. Ciao, Sally.
Ciao, buonasera.
Sally, sei al corrente di quello che sta succedendo, vero?
Sì, l'ho saputo. Mi dispiace davvero tanto. Non volevo causare tutto questo.
Ti dispiace per cosa?
Perché quel Frank ha detto chiaramente che avrei dovuto smetterla con le mie ricerche. Mi sento responsabile.
Smettila! Non lo sei, e non è questo il punto. Non sappiamo chi sia quel tizio, né tantomeno a cosa si stesse riferendo.
Alla fondazione. Parlava della fondazione.
Aspetta. Tu sai cos'è la fondazione?
So delle voci. So che... Lascia stare. Non ho nessuna prova.
No, Sally, per favore. Cosa sai? Noi non abbiamo trovato niente in merito. Non sappiamo cosa abbiamo di fronte.
Posso dirti questo. La fondazione è uno dei molti modi per chiamare la SCP Foundation. Tieni presente, nessuno ha la certezza che esista davvero. Però si dice che la SCP sia una specie di agenzia segreta. Sì, un ente. Un ente che si occupa di raccogliere dati e prove circa tutto ciò che è inspiegabile.
Sì, più specifica.
Come ti ho detto, non ho delle prove tangibili.
Quindi tu non credi che quel Frank fosse un idiota qualsiasi che voleva farci uno scherzo?
No.
Quindi credi che la... come hai detto che si chiama?
SCP.
Che la SCP esista davvero?
Non so dirtelo. Mi spiego meglio. Non so se si chiami davvero SCP o se sia soltanto una specie di copertura per qualcosa.
Che vuoi dire?
Che esiste un ente che si occupa di questo, ma che SCP è solo un nome fittizio. Un nome d'arte, se preferisci. La puoi chiamare SCP Foundation, la puoi chiamare Area 51, la puoi chiamare Centro Governativo di Studi Paranormali. Si parla sempre della stessa cosa, ma con nomi diversi.
Il governo.
Molti di più. La SCP è tutti i governi. Pare addirittura sia al di sopra dei governi.
Ma perché? Che cosa fa la SCP?
Si dice che raccolga e cataloghi tutto ciò che esiste di pericoloso per l'incolumità delle popolazioni. Manufatti, creature, elementi. SCP dovrebbe essere un acronimo per sicurezza, contenimento e protezione.
E perché pensi che questa fondazione possa avercela proprio con noi? Non siamo altro che un pesciolino nell'oceano. Siamo dei granelli di sabbia in confronto ad altre trasmissioni che fanno quello che facciamo noi.
Evidentemente perché noi diciamo la verità, e la verità è scomoda.
Ti chiedo una cosa in tutta franchezza, Sally. Dobbiamo avere paura. Dobbiamo temere qualcosa da parte di questa SCP.
Tu hai paura?
No, cioè, voglio dire, certo, non è stato facile in questa settimana. È subentrato un mix di sentimenti piuttosto contrastanti, eppure, beh, io sento che dobbiamo arrivare in fondo a questa faccenda. Quindi no, non ho paura.
Ecco, ti sei già risposta.
Cioè?
Mi hai chiesto se dobbiamo temere la SCP. Tu non la temi. Tu non hai paura. Perché tu sei una persona. Le persone, i singoli, non hanno paura. Sarebbero pronti ad accettare tutto quello che la SCP nasconde. Ma la gente... La gente è un organismo unico e spaventato, mosso dall'odio, dall'ignoranza e dalla paura. Ecco perché la SCP rimane al limite fra mito e realtà. Ecco perché protegge i suoi oggetti ad ogni costo. Ecco il motivo delle minacce. Ti invidio, sai. Tu non hai paura. Io sì.
Per le minacce?
Anche, ma soprattutto per quello che ho scoperto.
Ha a che fare con la SCP?
Immagino di sì, ma non avrei mai fatto il collegamento fino alla puntata della scorsa settimana. Se non la SCP, ha comunque a che fare con qualcuno di molto, molto potente.
Oh, Sally, quindi quello che diceva Frank era vero? Ti sei mischiata in qualcosa...
più grande di me, sì.
Vuoi dirci di cosa si tratta?
Posso avere un sorso d'acqua? Dunque, come tu ben saprai... la Disney oggi possiede almeno il 40% dell'industria dell'intrattenimento mondiale.
La Disney? Intendi, cioè, la Disney, Topolino, Paperino, eccetera? Sally, vuoi dire che la Disney è in qualche modo parte della SCP?
No, non dico questo. Dico solo che la Disney possiede degli... chiamiamoli oggetti. Degli oggetti di interesse per la SCP. È uno scontro tra titani, credimi.
Qual è il collegamento, quindi?
Ora ci arrivo. Dicevo, la Disney ormai è ovunque. Film, network, merchandising, parchi di divertimenti. Ebbene, qualsiasi sia il mezzo, il motto della Disney è sempre stato lo stesso. Se credi veramente in qualcosa, questo qualcosa può essere tuo. Pensaci. Se sogni il principe azzurro, questi arriverà. Quando esprimi un desiderio guardando una stella, tutto ciò che il tuo cuore desidera si avvererà. Sogni, idee, desideri. Io non sono mai stata una persona religiosa, ma conosco bene la storia dei vitelli d'oro.
I vitelli d'oro?
Sì, secondo la Bibbia, i vitelli d'oro erano degli idoli, dei falsi dei creati dall'uomo perché fossero venerati. Io credo che la Disney, fin da principio, abbia cercato di fare questo. Che abbia cercato cioè di creare un dio idolo in cui tutti potessero credere. Un idolo che tutti potessero amare. Come? Semplicemente facendo credere le persone. Inculcando l'idea che se vuoi veramente qualcosa, quel qualcosa sarà tuo.
Stai parlando per metafore, vero? Cioè, da come descrivi il tutto, sembra tu stia parlando di una setta o di una vera e propria religione.
Una metafora nasconde sempre qualcosa di reale. Se l'uomo avverte l'esigenza di metafore, è perché dietro c'è qualcosa di assolutamente concreto.
Sally, non ti seguo. Stai dicendo che la Disney ha cercato di creare un'ideologia, una specie di strana religione.
Sì, esatto.
E ha fatto questo divulgando l'idea che credendoci tutto può essere. È questo che stai dicendo?
Sì, ma gli esseri umani sono imperfetti per natura. il che significa che esiste un'alta probabilità che ciò che immaginano e desiderano, beh, come dire, si corrompa. Ti faccio una domanda. Se tu avessi la lampada del genio e potessi esprimere un desiderio, avresti la certezza che quel desiderio diverrebbe realtà?
Non saprei.
E se fra ciò che desideri e la realtà ci fosse un dislivello? Se il tuo desiderio non coincidesse con la realtà, che cosa accadrebbe?
Fai un esempio.
Vediamo. Ok, allora. Io mi trovo nel cuore del deserto e chiedo al genio dell'acqua. Il genio esaudisce il mio desiderio e davanti a me si materializza un cucchiaino da tè. L'acqua c'è, sì, ma non è quello che avevo immaginato. Non è l'oasi o il fiume. L'acqua del cucchiaino non mi basterebbe. Non sarebbe sufficiente.
Beh, in questo caso avresti dovuto essere più precisa.
Sì, è vero.
E il genio dovrebbe essere una creatura davvero sadica.
Esatto. Se io chiedo una cosa e il genio materializza qualcosa di molto vicino ma non esattamente preciso, ecco che si crea un vuoto tra il desiderio e la realtà. Il mio desiderio, in altre parole, è corrotto. Capisci cosa intendo?
Credo di sì.
Ebbene, con la Disney è esattamente questo che è successo. La Disney è il genio. L'oasi sono i desideri di amore e felicità dei bambini. Il cucchiaino sono gli elementi corrotti. Ed è in questa corruzione che ho iniziato a scavare.
La tua indagine?
Sì.
Cos'è successo, Sally?
Circa 3 settimane fa ho ricevuto una mail. Non posso dire chi me l'ha mandata. Anzi, lascerò tutti quanti fuori da questa storia. Non voglio compromettere la sicurezza di nessuno.
SCP Foundation. Michael P. Protocol Type, DK58. Data Transfer, on. Hijacking Process, the Mid-High Tower. Warning Status, on. Transmitters, progress. Message, Parker and Sullivan quit it.
Cari ascoltatori, vi chiedo scusa. Siamo stati interrotti ancora una volta. La cosa inizia ad essere piuttosto fastidiosa, vero? I nostri tecnici stanno lavorando per evitare che questo si ripeta. Noi, come vi ho detto, non ci lasceremo fermare. Quindi ci scusiamo di nuovo per l'inconveniente, ma come intuirete, non dipende da noi. È tutto a posto ora? Bene, bene. Sally, ci stavi dicendo che hai ricevuto un'email?
Sì.
Sally, tutto bene?
Sì, tranquilla.
Te la senti di continuare?
Dici che è il caso?
Dico che penso che siamo vicini a qualcosa di molto importante. Per noi, ma anche per chi ci ascolta. Penso che tutti vogliano conoscere la verità, che vogliono sapere cosa sta succedendo. Arrendersi ora sarebbe una sconfitta.
Immagino che tu abbia ragione.
Se vuoi qualche minuto io...
No, va bene. Andiamo avanti. Come ti dicevo, ho ricevuto un'email. A scrivermi era un uomo, chiamiamolo il ricercatore. Mi raccontò la sua storia, mi disse che per anni aveva lavorato a Disney World, a Orlando, in Florida. Nel 1998, però, venne trasferito in un altro parco divertimenti della Disney. Era un parco nuovo, costruito da poco a Emerald Isle, in North Carolina.
Ah, sì, ricordo qualcosa. Ai tempi ne parlarono molto. Mi pare che la popolazione del posto fosse estremamente contraria e abbia fatto di tutto per sabotare quel progetto. Com'è che si chiamava? Aspetta. Sì, il Palazzo di Mowgli. Sì, beh, alla fine immagino che abbiano avuto la meglio, perché il parco fu abbandonato.
È vero, fu abbandonato. Ma non lo abbandonarono perché la popolazione del posto si oppose. I motivi erano altri.
Davvero? Perché sono certa che...
No, davvero, fidati. I motivi erano altri. Fu la Disney a volerne la chiusura a ogni costo.
Che cosa sai?
Beh, come ti dicevo, il ricercatore iniziò a lavorare nel Palazzo di Mowgli nel 1998. Gestiva il ristorante sulla Main Street. Fin dai primi giorni capì che c'era qualcosa che non andava. In particolare alcuni clienti. Spesso vedeva dei clienti silenziosi, immobili, che stavano lì a fissarlo. Erano donne, uomini o bambini. tutti indossavano una maschera antigas a forma di topolino.
Una maschera antigas?
Sì. Nessun negozio vendeva degli articoli simili. E questi tizi stavano semplicemente lì, fermi, sui marciapiedi, vicino alle attrazioni, fuori dai negozi. La direzione ricevette molti reclami per questo motivo, perché spaventavano i bambini. Ma quando si tentava di rintracciarli, erano semplicemente... erano spariti nel nulla, dispersi fra la folla. Il ricercatore li chiama Gascot.
Questo è molto strano.
Sì, ma non finisce qui. Il ricercatore inizia a indagare per conto suo. Durante le ricerche si imbatté in una mappa disegnata durante la costruzione del parco. Fu così che scoprì la stanza zero.
Che cos'è?
Una stanza enorme, completamente vuota, situata proprio sotto il suo ristorante. L'ingresso era stato occultato da una parete in cartongesso. Chiunque l'avesse realizzata non voleva che fosse trovata.
Perché la chiami stanza zero?
Beh, non ne sono certa, ma immagino che sia da lì che è nato tutto. Non so come, so solo che dopo l'apertura della stanza, il ricercatore mi ha detto di aver iniziato a notare molti più Gascot in giro per il parco. E da quel momento è stato l'inizio della fine.
Che vuoi dire, Sally?
Che il sogno di Disney ha iniziato a sgretolarsi, a corrompersi. I primi furono i membri del personale. La maggior parte di loro iniziò a comportarsi in maniera viscida.
Anche il ricercatore?
Non ne ha parlato molto, ma sì. Ha detto che anche lui fu coinvolto. Era come una forza misteriosa che agiva nel cervello. Le donne erano sempre afflitte. Gli uomini invece erano diventati sadici.
Oddio, ma che è successo in quel posto?
Il ricercatore mi ha spiegato che sotto l'intero parco corrono 3 piani di tunnel sotterranei. Venivano utilizzati dallo staff come corridoi di servizio e si collegavano alla superficie in più punti.
Una specie di città sotterranea, insomma.
Sì, esatto. Delle strutture di questo tipo sono standard nei parchi Disney. Pare che a Walt non piacesse l'idea che le mascotte e gli attori potessero girare senza costume per il parco. Sai, rovinavano la magia ai bambini.
Il trionfo dell'apparenza.
Già, ed è per questo che vennero realizzati dei tunnel sotterranei. Oltre ai corridoi, poi, c'erano anche zone ricreative esclusive. Cinema, sale da bowling.
Anche il palazzo di Mowgli, immagino.
Sì. In particolare, c'era un teatro. Una grande sala dedicata agli spettacoli di Topolino. Di giorno era gremita di bambini, ma dopo la chiusura del parco, lo staff faceva delle cose.
Sally, che cosa... cosa stai dicendo?
Le donne erano costrette sul palco e gli uomini... c'era alcol, c'era droga.
Mio Dio, è orribile. Sally, vuoi un minuto?
No, no, va tutto bene. A ogni modo... beh, come potrai immaginare, le cose diventavano sempre più oscure. Gli affari per il parco andavano sempre peggio. Il personale era nervoso, scostante, e i clienti iniziavano a sentirsi a disagio. Finché un giorno, un bambino di nome Jimmy decise di fare una foto insieme a una mascotte vestita da Paperino. La mascotte era seduta su una panchina e il bimbo si sedette sulle sue ginocchia. Dopo lo scatto, cercò di parlare con Paperino, ma lui non rispondeva. Stava seduto, immobile. Vennero chiamati i soccorsi. Per qualche motivo, il costume non si toglieva. Era come incollato alla pelle. Ci volle circa un'ora prima di togliere la parte superiore della testa. Solo che, mentre la stavano togliendo, anche la testa dell'attore si staccò.
In che senso?
Il ricercatore mi ha detto che quello fu l'ultimo giorno per il palazzo di Mowgli. Lui era presente. Quando i soccorsi sfilarono via la testa del pupazzo, si sentì uno strappo netto. L'uomo sotto il costume era rimasto decapitato.
Oddio.
Il parco venne ovviamente chiuso quella sera, per sempre.
È orribile.
Sì, ma non era la prima volta. Cioè, il ricercatore mi ha detto che era già accaduto che alcune mascotte fossero morte all'interno del costume. In tutti i casi, il costume non si riusciva mai a sfilare. Ovviamente gli altri casi furono insabbiati.
Sally, tutto questo è tremendo. Com'è possibile che la Disney sia riuscita a farla franca?
Insabbiando tutto, nascondendo la verità dietro a quel parco. Io ci sono stata.
Vuoi dire che era lì che sei stata la scorsa settimana?
Sì. Quello che ho visto, non puoi immaginare.
Cosa hai visto? È per questo che la SCP ti sta cercando?
Sì, io credo di sì. Immagino che la SCP voglia prendere in custodia quel parco.
Perché ci sei andata, Sally?
Per verificare le informazioni del ricercatore. Non ho più avuto sue notizie dopo quella mail. Non mi ha mai risposto.
Cos'è successo in quel parco?
Non so spiegarlo. Sembra un brutto sogno. Ero andata lì con l'intenzione...
Cari ascoltatori, non possiamo continuare a trasmettere in queste condizioni. Ci scusiamo per l'inconveniente. Cercheremo di risolvere il problema quanto prima. Vi aspetto giovedì prossimo con una nuova puntata di The Midnight Hour. Ci auguriamo che Sally riesca a terminare la sua storia. Per il momento è tutto. Buonanotte.